La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Ci siamo, eccoci qua, questa è la settima ossessione di mercoledì 22 aprile 2026, siamo arrivati alla puntata numero 30 di questa stagione, che è anche la puntata, pensate, 195 della storia della settima ossessione, se contiamo però solo le puntate realizzate ufficiali qua in studio, perché a volte, sapete, d'estate ci divertiamo anche con qualche contenuto speciale. Allora, anche oggi una puntata, lo dico sempre, lo dico anche oggi, una puntata molto ricca di cose, ricca di cinema, e poi torna come sempre anche il nostro consueto spazio dedicato alle serie televisive, una puntata in cui il nostro studio sarà popolato anche da due ospiti, due registi che hanno realizzato un film intitolato Avevo due paure, che uscirà al cinema domani e sarà presentato anche a Firenze al Teatro della Compagnia sabato sera intorno alle ore 19. È un film che è un documentario appunto di testimonianze di partigiani, di staffette, e ovviamente esce in occasione della festività più bella di tutte, come dico sempre, che è quella del 25 aprile, la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ma noi adesso cominciamo con quello che è sicuramente il film più atteso della settimana, e si tratta del biopic dedicato a Michael Jackson, che guarda caso porta come nome, come titolo del film, proprio Michael. Ascoltiamoci il trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
No, signore.
Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
Sì, signore.
Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
Sì, signore.
Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
Sa cosa voglio?
Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
Eccoci qua, questo era il trailer di Michael. Ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani. Buonasera, Simone.
Buonasera, Daniele. Buonasera a tutti.
Eccoci qua, come stai?
Molto bene, grazie.
Era un po' di puntate che non ti sentivo, sbaglio?
Sì, sì, era un po' di puntate. Ma
sei andato in letargo post Oscar, di la verità.
Guarda, c'è sempre, è un ciclo vitale quello, no? A un certo punto si va in letargo, poi ci si risveglia non in primavera, ma in autunno.
ci si deve riposare, cioè fai il letargo al contrario. Cioè quando il letargo, gli animali escono fuori dalle proprie tane, tu invece vai in letargo, al contrario. Anzi no, ci servi, perché poi insomma la stagione è ancora lunga e ci sono tanti film di cui parlare, tra cui appunto questo Michael, che esce nelle sale oggi, 22 aprile, con Universal, ed è una parte, perché poi da quel che ho capito, se il film dovesse andare bene al botteghino, ci sarà anche la seconda parte che racconta l'altra parte della vita di Michael Jackson, ma questa diciamo che si concentra sull'inizio della nascita di questa icona del pop mondiale.
Sì, hai detto bene, il film che è attualmente in sala appunto da oggi con Universal Pictures si concentra principalmente appunto dagli esordi di Michael Jackson come bimbo prodigio all'interno del gruppo di famiglia Jackson 5, formato appunto da tutti i suoi fratelli e in un qualche modo gestito anche finanziariamente, ma non solo, anche artisticamente dal padre Joe Jackson, fino a quando questo piccolo talento viene scoperto dalle case discografiche ed inizia ad imporsi come interessante artista solista che con una manciata di pochi anni e pochi album, tra cui ovviamente l'indimenticabile album Thriller del 1982, che ancora oggi rimane a quanto pare l'album più venduto di tutti i tempi, diventa quella che probabilmente è una delle più grandi star musicali di sempre, soprattutto per quanto riguarda la musica pop. Questo film si ferma però nel 1988 con il debutto del tour, il Bad Tour, appunto dal nome della famosissima canzone sempre di quell'anno, che è stato un momento cardine della vita di Michael Jackson. Questo chiaramente non è spoiler, ovviamente, perché è tutto, diciamo, è tutta cronaca fondamentalmente. Sì. Il 1988 è stato l'anno in cui, per la prima volta nella sua carriera, sembrerà assurdo, ma Michael Jackson ha intrapreso un primo tour assolutamente da solista, senza la supervisione finanziaria ed artistica del padre Joe Jackson. Quindi in un qualche modo è un film, questo, che sì, è vero, è tronco di tutte le vicissitudini, anche legali tra l'altro, del nostro protagonista a partire dagli anni 90 in poi, ma che si concentra in realtà, secondo me, su un discorso legato a un rapporto conflittuale tra padre e figlio e di quanto questo rapporto conflittuale abbia portato poi il nostro Michael Jackson ad essere ovviamente quello che è, nel bene o nel male, ovviamente, ecco. Certo. Peccato però che questo film di Antoine Fuqua, diretto da Antoine Fuqua, che ricorderete molti come regista, sì, di Training Day, ad esempio, insomma, sì, sì, non sia poi in realtà così dissimile da tanti film biografici che abbiamo visto nel passato. Mi sembra
tipo Bohemian Rhapsody?
Esattamente, ecco. Esattamente.
Non è una bella cosa, pensavo, però, questa.
No, e infatti questo era il titolo, bravissimo, che volevo proprio citare per fare appunto una comparazione, perché non è un caso che tra i produttori di Michael ci sia tale Graham King, che è stato il produttore anche di Bohemian Rhapsody. Ecco. E difatti l'adattamento, la modalità di adattamento delle vicissitudini private e pubbliche del protagonista in questione sembra ricalcare effettivamente anche un po' quello che è stato la formula sanificata, secondo me, in un qualche modo romanzata, sanificata, che fu di Freddie Mercury nel lontano già 2018, in un qualche modo. Quindi sì, questo Michael, in definitiva, sì, potrebbe essere un film a due facciate. Da una parte c'è una facciata, quella chiaramente più critica, analitica, che sicuramente perderà di valore, nel senso che già adesso il film è stato massacrato letteralmente dalla critica internazionale.
Ha visto 27% di recensioni solo, sì, positive sul famoso aggregatore di recensione Rotten Tomatoes.
Esattamente, che è un punteggio bassissimo, ancora più basso tra l'altro di Bohemian Rhapsody, che, se non vado errato, si attestò sul 50%, insomma, ecco. Ma potrebbe tuttavia rimanere un grandissimo successo commerciale, quantomeno al botteghino, e sicuramente i fan più accaniti di Michael Jackson troveranno senza dubbio pane per i loro denti. Quindi io mi aspetto, certo, una seconda vita parallela chiaramente al massacro della critica, una seconda vita, sì, in sala, dove sicuramente almeno nelle prime due settimane dovrebbe andare molto 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 bene.
Hai detto anche che il protagonista è il nipote ufficiale di Michael Jackson, sì, Jafar Jackson,
il figlio di Jermaine Jackson, che è fratello di Michael e quindi faceva parte dei Jackson 5, esattamente. Non tutti i membri della famiglia Jackson hanno dato, come dire, il là all'inizio della produzione del film. Ad esempio Janet Jackson, che è ovviamente la famosissima sorella di Michael, nonché, sì, anche lei cantante, artista a tutto tondo, sì, ha deciso di non far parte produttivamente, né finanziariamente, né artisticamente, appunto, film, al cantiere produttivo del film. Infatti il personaggio, anche da piccolo, ad esempio, non compare minimamente nel film.
Non ha dato il via libera per essere rappresentata. E so tra l'altro che c'è però il padre padrone, possiamo dire così, di Michael Jackson, che è interpretato da Colman Domingo, se non sbaglio.
Sì, esattamente, tra l'altro con un trucco prostetico abbastanza
irriconoscibile,
pesantino, ma vedremo.
Ma io te la butto là, potrebbe essere un'interpretazione da candidatura, già parliamo degli Oscar 27.
Ma ti dico che questo film probabilmente non riceverà neanche una nomination all'Oscar, molto probabilmente. Non credo che la traiettoria sarà quella di Bohemian Rhapsody, ho anche capito. Perché quella di Bohemian Rhapsody già fa da suo tempo abbastanza criticata, quindi non credo ricadranno nello stesso errore.
Però il Rami Malek di Bohemian Rhapsody che interpretava Freddie Mercury, ricordiamo che era in playback se non sbaglio, qui Jafar Jackson canta oppure no?
No, non canta. Assolutamente no. No, diciamo che è stato molto bravo. È stato molto bravo, chiaramente, nelle movenze, nella voce,
sì.
E, chiaramente nell'aspetto in un qualche modo. Mm-hmm. Però no, hanno preservato ovviamente la voce originale di Michael Jackson nelle performance musicali.
Nelle performance musicali, molto bene. E tu hai detto che potrebbe andare bene, probabilmente avrà un bel primo weekend, però già la prossima settimana ci avrà un concorrente mica da poco come Il Diavolo Veste Prada 2, che tra poco e ore tu andrai a vedere, di cui magari ce ne parlerai la prossima settimana. Chiudo soltanto chiedendoti se forse lo potremmo vedere nel secondo capitolo, se è previsto l'ingresso anche di Albano, perché come sapete Albano ci ha avuto una grande querelle giudiziaria con Michael Jackson, tra l'altro perdendo Albano, da quanto mi risulta, pagando fior di quattrini al dottor Jackson, perché secondo Albano Michael Jackson in uno degli ultimi album, un album di metà 90, aveva plagiato una canzone, I Cigni di qualcosa, adesso non me lo ricordo di preciso, di Albano Carrisi. Quindi sono molto curioso di sapere chi interpreterà Albano nella seconda parte del biopic.
Che iniziano i casting, ovviamente.
Sì, certo, che iniziano i casting.
Non vediamo l'ora
di vederlo. Va bene, caro Simone, tu hai scritto la recensione su Awards Today.
Assolutamente.
Allora verremo a leggerla. Possiamo anche fare un altro spoiler, che visto che tu sei confermato, abbiamo detto che questa è la puntata numero 195, quindi ci stiamo avvicinando alla 200esima puntata, che cadrà il 3 di giugno. In realtà cadeva prima, ma siccome poi la settimana centrale di maggio questa disgraziata trasmissione sarà in quel di Cannes, quindi tutto si sposta al 3 giugno, e tu sarai uno degli ospiti in carne ed ossa. Finalmente ti vedrò qui davanti a me, davanti ai miei occhi, dall'altra parte del vetro, per festeggiare le 200 puntate in questa festa che faremo per la settima sessione. Grazie di esserci sempre.
Sarà un grandissimo onore.
Un piacere sempre
con voi.
Sempre nostro. Grazie Simone, un abbraccio, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Buon Diavolo Veste Prada 2.
Grazie mille, ciao.
Grazie Simone, noi adesso invece voltiamo pagina, parliamo di un film italiano che è uscito al cinema a partire da ieri 21 aprile e che si chiama Eva ed è la seconda regia di Emanuela Rossi e racconta la storia di Eva, che è una donna misteriosa, ambigua, che vive nei boschi, gira per centri commerciali dell'Umbria e ha una strana missione, cioè rapisce bambini, che è una cosa agghiacciante, verrebbe da dire. E a un certo punto del suo percorso incontra quasi per caso Giacomo, che è un vedovo che si è trasferito insieme al proprio figlio in uno splendido casale dove accudisce delle api proprio nel cuore dell'Umbria. L'uomo è convinto che lì il bimbo possa stare al sicuro, quindi Eva, vedendo questa situazione, si intenerisce e vorrebbe fermarsi e diventare così proprio la mamma di Nicola. Ma qualcosa però la spinge a riprendere questa sua missione, questa di rapire i bambini, poi ovviamente capiremo il perché. È un film che si muove tra il thriller psicologico e un racconto mitologico contemporaneo. Eva mette lo spettatore di fronte a una domanda molto scomoda: in un mondo che espone quotidianamente i bambini a guerre, inquinamento e cambiamento climatico, dove finisce la follia individuale e dove inizia poi la responsabilità collettiva? Ci ascoltiamo il trailer di Eva e poi ne parliamo proprio con la regista Emanuela Rossi.
La donna si è avvicinata all'uomo e con una scusa ha allontanato il bambino.
capita spesso di dare passaggio a gente che non conosce.
No, era difficoltà e l'ho fatta salire, però era strana.
Che ci facevi all'aghetto di notte?
Stavo facendo una passeggiata. Il campo di girasole è tuo?
Ah no, quello no, è del vicino, ci fa pascolare le api.
Come ti chiami?
Eva. Hai un figlio?
Eccoci qua, come abbiamo appena annunciato, siamo in collegamento con la regista Emanuela Rossi. Buonasera Emanuela.
Buonasera a te e buonasera a tutti.
Ti sentiamo un po' lontana Emanuela, non so se hai modo di sistemare. Ecco, adesso perfetto, perfetto, ci sentiamo perfettamente adesso.
Bene.
Allora, abbiamo ascoltato adesso il trailer del tuo nuovo film, Eva, che si trova già nelle sale cinematografiche, è uscito ieri, il 21 aprile, ci sarà un tour per le
sì,
sale.
Sì, un giro per tutta Italia.
Per tutta Italia, ecco, dove tu accompagnerai il film. Ti chiedo subito una cosa, uno dei nodi centrali di questo tuo film è, diciamo, l'equazione secondo cui inquinare la natura equivale in un certo qual modo a sottrarre il futuro ai propri figli, detto in maniera molto semplificata. Ti chiedo come hai lavorato per trasporre visivamente questa cecità, chiamiamola così, dell'essere umano verso l'ambiente, soprattutto nell'ultimo periodo, e quanto la tua esperienza personale durante la pandemia, perché so che questo film, diciamo, è nato, ha avuto una genesi proprio durante la pandemia. Tu, tra l'altro, in quel periodo abitavi vicino all'ospedale Bambin Gesù.
Mi sono trasferita vicino al Bambin Gesù, insomma, è stato un po' un impatto, perché ovviamente scendevano giù, scendono purtroppo ancora giù per le scale i bambini accompagnati dai genitori, tra l'altro di tutte le nazionalità, e magari a volte, insomma, spesso senza capelli, e questo mi ha fatto venire un po' tutta una serie di immagini, mi ha fatto venire in mente, che poi hanno portato al film.
Che hanno portato al film. Tu dici anche che solitamente i film d'autore italiani sono poco interessati al tema ambientale, cioè quando si parla di ambiente nei film lo si fa spesso quando questi sono dei, chiamiamoli, disaster movie, no? Dei film apocalittici, quando invece si va sul film d'autore questa tematica rimane molto marginale.
Beh sì, diciamo che si tende a questo. Poi è vero che ultimamente, per esempio, Virzì, il vostro toscano Virzì,
sì,
ha affrontato anche lui
con siccità questo
sì, tema. Però sono due cose un po' diverse, diciamo, nel senso quello è più legato in qualche modo alle storie comunque no normali, e poi c'è questo altro, le storie della gente, insomma, e poi c'è questo aspetto. Invece nel mio diciamo che quasi la natura è predominante in un certo senso. È vero che c'è sempre la mia stupenda Carol Duarte in scena, no?
Ecco, volevo parlare però, proprio sì sì, prego, finisci.
No, dico, però sì, insomma, comunque intorno c'è, o comunque inquadrata, c'è sempre la natura, il laghetto,
certo,
il mare, insomma, quindi comunque è un porre l'attenzione quasi più su questo che non le dinamiche.
Parliamo proprio, appunto, come tu hai anticipato, del personaggio di Eva, interpretato da Carol Duarte, che hai definito questa scelta un colpo di genio per la capacità che ha di incarnare una creatura tra virgolette altra. Quali sono state le indicazioni che tu hai dato a Carol per mantenere questo personaggio costantemente, che si trova costantemente in bilico tra la dolcezza materna e invece un'aura quasi metafisica, evitando così di ridurla a un semplice stereotipo di pazza, di folle?
Guarda, noi abbiamo lavorato abbastanza. Io addirittura, siccome lei non poteva venire perché era a teatro a San Paolo in Brasile, perché
sì,
è appunto brasiliana, allora io ho preso e sono andata io a San Paolo, insomma, sono andata a trovarla, e quindi già in parte abbiamo un po' lavorato sul personaggio a San Paolo, e poi dopo è venuta e ha incontrato Edoardo. Mi ha colpito subito il fatto della sua alterità, diversità, cioè comunque ha un volto particolare, alieno, ed era quello poi che serviva. E anche comunque una persona estremamente riservata, timida, per certi versi. E quindi insomma ce l'aveva un po' di suo. Poi aveva anche di suo una capacità di relazionarsi alla natura che io ho visto raramente, e siamo rimasti tutti veramente sconvolti quando c'è questa scena in cui lei doveva mangiare il miele dal favo, no?
Sì.
Così di colpo lei si è messa a mangiarlo, come è stato definito insomma dalla troupe, come un animale, cioè no, come un orso.
Sì.
E noi tutti che ci guardavamo, io non avevo detto assolutamente niente, no, di questo. E ieri per esempio una ragazza mi ha scritto dicendo: per me è stata la scena più bella, più significativa del film.
Il film.
Per dire. E quindi insomma, da una parte abbiamo parlato tanto, da una parte lei era giusta in qualche modo.
Ti chiedo infine anche la collaborazione che hai avuto come direttore della fotografia con Luca Bigazzi, che è uno dei maggiori esponenti, diciamo, della direzione della fotografia, dei direttori della fotografia italiani.
Beh, anche diciamo forse del mondo. Anche,
sì, possiamo dire.
Possiamo dirla.
Come ti sei arrivata a lui?
Un po' particolare, sono sincera, nel senso che io così ho provato, no? Sai quando provi a telefonare ma pensi sempre che non, no? Cioè dici vabbè, proviamo, ma... E invece lui mi ha detto va bene, la leggo, no? L'ha letta e mi ha detto mi interessa, mi è piaciuta anche per questo aspetto, diciamo, fra virgolette, aperto, no? Di girare all'aperto, questo sicuramente l'ha incuriosito, no? Di non stare sempre in casa, diciamo,
certo.
Questo subito mi ha detto, questo aspetto mi interessa, eccetera. E poi, niente, poi siamo, e devo dire è stato generosissimo Luca, perché in questo senso, perché mi ha accompagnato in tutta la ricerca delle location. Eppure questo è stato molto interessante, perché insomma avere, no, non me l'aspettavo, mi ricordo a un certo punto con la macchina siamo impantanati perché andavamo in giro per l'Umbria, perché è girato in Umbria, a cercare le case proprio a bussare alle porte, no?
Sì.
E quindi insomma questa disponibilità a fare una cosa così è stata molto bella.
Perfetto, allora ricordiamo appunto che il film, ieri avete presentato il film alla Sala Troisi di Roma. E poi
due giorni fa, poi c'è
all'Arturo
Scipioni,
sì.
Ieri e oggi, e poi al delle province, e poi piano piano faremo praticamente un giro d'Italia con tantissime tappe, e sicuramente saremo anche a Firenze, no?
Ah, bene, 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 quando passate venite a trovarci.
Guarda, io adesso non ti so dire la data perché ma già esiste, ma non me la ricordo.
Ok.
Però insomma poi ti chiamo, te lo dico.
Perfetto, ci fa molto piacere
avvenire.
Ci fa molto piacere. Ricordiamo anche Edoardo Pesce, che è l'altro coprotagonista del film.
L'altro coprotagonista, bravissimo Edoardo, che veramente ha accettato un ruolo veramente diverso da quello che fa di solito, un apicultore ma diverso.
Perfetto.
E quindi introspettivo così, e insomma è molto interessante, quindi bene, sono sicura che gli spettatori
possano... Allora andate rimanete aggiornati nelle sale per questo tour, appunto, nelle sale italiane di Emanuela Rossi, che ringrazio, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a tutti e grazie a te.
Ciao, arrivederci. Ciao. Io, come vi dicevo, quest'oggi ho anche un ospite in studio, lo vado subito a salutare, si tratta di Teo Puzzu. Buonasera Teo. Aspetta che ti ho aperto il microfono sbagliato.
Ciao a tutti.
Ecco, adesso è quello giusto. Ciao.
Ciao.
Ti invito a avvicinarti
bene,
più possibile al microfono, così ti sentiamo meglio. Sei qua, Teo, innanzitutto benvenuto, grazie di essere con noi in presenza, perché da domani nelle sale italiane al cinema debutta il tuo nuovo film, che hai diretto insieme anche a Paolo Cagnacci, quindi, come si dice, a regia quattro mani, come dice qualcuno.
O a due teste.
A due teste, anche vero, quattro mani e due teste. Il titolo del film è Avevo due paure, e esce appunto quasi a pochi giorni dal 25 aprile, sabato sarà l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, un film documentario che racconta con le voci e i volti dei protagonisti della liberazione, che è quello che è stato un momento importante per la Repubblica Italiana. Quindi ti chiedo subito, ho letto che appunto avete la decisione di realizzare questo documentario nasce anche da una sorta di esigenza di continuare a trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quello che ha rappresentato per l'Italia il 25 aprile di 81 anni fa, e so che appunto più si va avanti più sono meno le testimonianze dirette di chi ha liberato il nostro paese dal nazifascismo.
Sì, esattamente, l'esigenza è stata questa anche in vista degli 80 anni l'anno scorso, perché ovviamente sai, io ho 48 anni, quindi io avevo i nonni, anche penso i quarantenni comunque avevano i nonni che comunque in famiglia parlavano di questi argomenti. I giovanissimi ora, per una questione puramente anagrafica, non possono avere testimoni diretti, certo. Quindi ci sembrava insomma l'occasione di parlarne, anche perché gli ultimi testimoni sono veramente gli ultimi.
Sì.
Ne abbiamo fatto fatica a trovarne 10, e ovviamente ci sto scrivendo la zona nella linea gotica, quindi sì. Da Massa Carrara, Pesaro più o meno,
certo.
Lungo tutto l'Appennino, abbiamo circoscritto lì per dare anche un senso, era l'ultimo fronte di guerra, insomma, sì. Quindi, dove insomma i partigiani, comunque gente comune, perché poi i partigiani diciamo sono diventati dopo, però quando l'hanno fatto avevano 14, 15 anni, 16 anni, si sono insomma arroccati nelle montagne per far parte della resistenza.
E raccogliendo tutte queste testimonianze, no, di partigiani, di staffette, c'è qualcosa che ti ha colpito? È un qualcosa che diciamo hai trovato comune a tutti?
Sì, hanno tutti, ovviamente oltre i 90, forse il più giovane, tra virgolette, 94 credo, insomma, sì. Quindi siamo abbastanza in là. E sì, sì, in tutti il tratto comune la... Quando raccontavano gli aneddoti presenti nel documentario, ma anche quelli che non abbiamo inserito,
sì.
Si vedeva negli occhi quella luce, come se fossero ancora lì. Quindi quella voglia di parlare, quel concetto di libertà che allora non avevano e per cui hanno lottato. Ed è bello vederlo con persone insomma di 90 anni e più. Quindi è fantastico.
È fantastico.
Sì, sì,
ti chiedo appunto, visto che l'intento, come dicevamo inizialmente, del film è quello proprio di rivolgersi a un pubblico al pubblico delle nuove generazioni, che sicuramente questo tema lo affronta prima di tutto a scuola, sui libri di storia, però insomma c'è tanta anche filmografia italiana, tu pensa a Rossellini per dirne soltanto uno, ecco perché un giovane di oggi deve andare a vedere e questo film, qual è il messaggio che ti senti di inviare a chi ci sta ascoltando anche adesso, che abbiamo anche un pubblico giovane, di ascoltare proprio le voci di queste testimonianze, il perché, ribadiamolo, è così importante?
Allora, perché nonostante la lontananza insomma cronologica, appunto 81 anni, 82 insomma, se si considera anche il pre fine guerra, e il concetto che viene fuori è quello della libertà. E libertà è un concetto universale, fuori dal tempo, e che ai giorni nostri, ahimè, in altre parti del mondo
non è possibile.
Viene messo parecchio in discussione per le guerre, ma anche per scelte proprio,
certo,
autocratiche, diciamo così, di chiusura, quindi per le nuove generazioni. Ora io non ho 18 anni, quindi non riesco a immedesimarmi insomma nella testa di un giovane,
sì.
Però immagino che il futuro insomma non è proprio
idilliaco,
diciamo no, quindi però senza drammatizzare troppo è giusto che venga divulgato il concetto di libertà. Questo chiaro, sono,
certo,
avvenimenti di 81 anni fa, però il sottotesto, quello che deve rimanere, è il lottare per avere i diritti, perché penso sia una condizione,
sì,
esistenziale, quello delle libertà dell'essere umano.
Soprattutto lo vogliamo ricordare anche a chi tipo negli ultimi giorni, mi pare ieri, un'alta carica dello Stato che ha parificato i partigiani ai repubblichini di Salò. Quindi, vabbè, ecco,
avviene ogni anno, quindi non mi stupisce.
Tutti gli anni sulla scusa della sì. pacificazione, se non è pacificazione, questo è proprio il ribaltamento totale,
sì, sì, quello è...
ribaltamento totale della storia.
E anche,
vabbè.
Posso permettere, è anche abbastanza noioso ormai.
È abbastanza noioso.
Perché ogni anno è la
storia. Sì,
dal
sì,
22-23, quindi 2-3 giorni prima inizia.
C'è sempre, quindi... sicuramente dal 2022 tutto ciò,
sì, sì,
anzi,
no, certo,
dal 2023, dal 25 aprile del 2023 tutto ciò si è accentuato.
Dal 22-23 aprile ogni anno puntualizzano questa cosa, quindi è un po' noioso,
è un
però
po' noioso, molto, molto noioso,
però avviene ogni anno, sì.
Infine ti chiedo, prima di salutarti, anche della tua collaborazione con Paolo Cagnacci,
certo.
Che è più un direttore della fotografia,
lui
giusto?
È
lui
è
più
un fotografo,
un fotografo,
sì,
ecco.
Sì, sì, anche insegnante alla,
ecco.
Alla scuola Marangoni, quindi sì, sì, abbiamo fatto questa collaborazione, io vengo dal cinema, lui
sì.
viene dalla fotografia, quindi quest'unione ci ho messi, abbiamo fatto...
Perfetto. Sì, allora, sì, ricordiamo sì. che questo film verrà proiettato nella nostra Firenze sabato al Teatro La Compagnia alle ore 19.
Esattamente. Sì, sì.
Poi
sì.
sono previste anche altre
sì, sì, allora,
proiezioni.
Sì, l'esordio diciamo è domani
sì.
al Cinema Galliera a Bologna.
Sì.
Poi saremo il 24 a Carrare ad Alghero,
okay.
il 25, come detto, a
che
Firenze.
Tu hai origini sarde dal cognome,
sì,
giusto?
Beh, direi di sì, sì, sì. Assolutamente, lo confermo. E il 25 saremo sì a Firenze alle 19, però
okay.
anche a Pistoia alle 16:15.
Perfetto.
E poi
perfetto.
Domenica al Farnese a Roma, alle ore
al
16.
Farnese di Roma. Ok,
e poi
perfetto,
in seguito
perfetto.
Altre.
Teo, ti ringrazio di
grazie
essere stato con noi, bocca al lupo per il film e buon 25 aprile anche a te. Ti saluto dal vetro perché continuo con la trasmissione. Grazie
ciao
mille.
Ciao a tutti, grazie
ciao,
mille. Ciao.
Ciao.
Abbiamo fatto la prima lunga marcia anni fa per ispirare la gente comune.
Sorridete ragazzi, siete su Candid Camera.
Non riesco a smettere di pensare a tutti quei soldi.
Battete bene, continua a camminare.
Esatto, così.
Continua a camminare.
Continua a camminare.
No!
Alza.
Camminate finché non ne resterà soltanto uno. Ad alcuni si fermerà il cuore. Ad altri il cervello. E il sangue scorrerà all'improvviso. Un solo vincitore. E nessun traguardo.
17:34 minuti, torniamo in diretta con la settima ossessione. Do il benvenuto a Michele Scarperia. Buonasera Michele.
Buonasera, buonasera.
Ciao, come stai?
Tutto a posto, tutto a posto.
È un piacere risentirti, eccoci qua. Senti, ma tu come te la cavi? Ti piace camminare?
Dai, abbastanza.
Abbastanza. Però mi sa che non così tanto come i protagonisti di questo film di cui abbiamo appena ascoltato il trailer. Si tratta di The Long Walk, la lunga marcia, è una delle uscite di questo fine settimana ed è una storia che arriva da colui che è stato, credo, il più saccheggiato di tutti nella storia del cinema, un autore di romanzi tra i più saccheggiati di tutti al cinema, ovvero Stephen King. Anche se questo racconto che fa parte di un romanzo dove c'erano anche altri racconti come The Running Man, che è poi già anche quello trasformato in un film e l'abbiamo visto nell'autunno scorso, è stato firmato con uno pseudonimo che usava Stephen King per alcuni libri, ovvero Bachman, se non sbaglio.
Sì.
Però ecco, raccontaci di questa storia Long Walk, che è una cosa, siamo in un futuro distopico mi pare, dove succede un qualcosa di poco piacevole a chi smette di camminare.
Sì, The Long Walk appunto segue il filone di The Running Man, quindi questo futuro distopico in un'America al limite dell'implosione per questa crisi economica e di conseguenza va.
Fermati un attimo perché sei in un punto dove non ti sentiamo bene, se hai la possibilità di spostarti.
Mi sposto
ecco,
subito.
Perfetto, adesso ti sentiamo già meglio.
Adesso meglio?
Sì, vai pure.
Ok, no, allora stavo dicendo che segui il filone di The Running Man in questa America distopica dove c'è una fortissima crisi economica e di conseguenza i cittadini si inventano di tutto pur di riuscire a guadagnare qualcosa in più. E in questo caso ha la possibilità di iscriversi una persona per stato a questa lunga marcia, Lunga marcia che consiste nel non smettere mai di camminare, si può scendere sotto le 3 miglia orarie 3 volte, fino a che appunto al terzo ammonimento vieni ucciso.
E che cosa poi, beh, questa è una storia che ricorda per certi versi anche un po' gli Hunger Games.
Ricorda gli Hunger Games, infatti è stato scelto lo stesso regista vari Hunger Games.
Che è Francis Lawrence.
Francis Lawrence, sì, ecco. Che dietro la macchina da presa per raccontare questo tipo di storie secondo me se la cava benissimo, perché riesce a riportare tutta quella tensione che vivono i nostri protagonisti, e anche in questo caso sono praticamente tutti molto giovani i protagonisti, quindi riprende anche quelle dinamiche di amicizia e relazioni dei vari, sì, Hunger Games.
Senti, come l'hai trovato tu questo film? Ti ha appassionato?
Per me è un film valido, sotto The Running Man, che l'ho ritenuto incredibile, però è un film valido, riporta più o meno le stesse tematiche e le tratta anche decisamente bene. Si perde un po' nel finale, che documentandomi ho visto essere differente dal libro, ma non dico altro, però per il resto secondo me è un film che tiene lo spettatore incollato alla poltroncina per tutta la sua durata, i personaggi ti appassionano, non vedi l'ora di vedere come si sviluppino le varie dinamiche tra di loro, perché ovviamente ne potrà sopravvivere solo uno.
E certo, rimarrà solo uno, immagino.
non dico niente.
No, certo, non spoiler, anche perché Stephen King ci abitua sempre a un colpo di scena, poi.
Sì. E quindi secondo me appunto la scelta del regista di Hunger Games è stata perfetta, perché riporta quelle stesse dinamiche che prendono e che non ti lasciano proprio per tutta la durata.
Okay,
ok, ovviamente un po' più cinico, sì, un po' più spietato, certo, rispetto agli Hunger Games.
Qui insomma non si fanno sconti a nessuno, mi pare di capire. Da
no, assolutamente no.
Senti, prima di salutarti volevo chiederti se c'è qual è il tuo film preferito tratto dai romanzi di Stephen King.
Se oddio, mi cogli impreparato.
Ce
non
ne sono veramente decine, forse si arriverà qua, non dico a 100, però insomma, se si continua
vorrei cadere
così,
non vorrei cadere nella banalità e
no,
dire
vabbè,
Shining
perché, sai, è la scelta che avrei fatto io, si può essere anche banali, scontati, ma cavolo, stiamo parlando di un
però
film.
Appunto The Running Man io l'ho amato, per esempio, per parlare dell'ultimo uscito,
certo, quello con Glenn Powell, sì, che non è andato tanto bene box office,
no pare, malissimo,
è andato male, sì. Va bene, The Long Walk uscirà nei cinema, nelle sale cinematografiche a partire da domani. Tu hai scritto qualche recensione?
Per The Long Walk no, ne sto parlando con voi.
Ah, ne stai parlando con noi, ok. Sì, quindi sì. Hai l'esclusiva con la settima.
L'esclusiva.
Va bene, caro Michele, grazie di essere stato con noi, ci sentiamo alla prossima.
Alla prossima, grazie,
grazie
a voi.
Un abbraccio, ciao.
No more.
Eccoci qua con la settima ossessione. Avete sentito parlare in cinese per un valido motivo, però prima vado a salutare una nuova voce che ascoltiamo. Bene, caduta la linea, ma non ci spaventiamo, noi adesso lo richiamiamo subito, perché è una nuova voce, come vi dicevo, che ascoltiamo per la prima volta qui alla settima ossessione. Si tratta di Ludovico Cantisani, che è un critico cinematografico che adesso dovrebbe essere qua con noi. Ludovico? Eccoci qua, ecco, ti ho recuperato, era caduta la linea, c'è stato un problema tecnico. Ludovico, buonasera, benvenuto alla settima sessione, un piacere introdurti in questa trasmissione.
Piacere mio.
Il piacere è anche tutto nostro. Come dico sempre alle new entry, lascio 30-40 secondi per fare una mini presentazione vostra, cioè di che cosa ti occupi, dove ti possiamo leggere oppure ascoltare, barra vedere, eccetera, eccetera. Poi parliamo anche del film.
Ma mi occupo in realtà sia di pubblicistica che di produzione e restauro. Ho coprodotto il nuovo film di Papaleo e anche di prossima uscita il nuovo film del Leone d'Oro Macedone Miccio Manceschi. Sì. Sto seguendo una partnership di restauri con l'Albania e con tutti i Balcani, e occasionalmente anche qualche film italiano. Nostra Signora dei Turchi l'anno scorso, e adesso sto lavorando a Segnir di Francesco Munzi in Augustus Color. A livello, scrivo spesso, ma più di filosofia o letteratura su Minima e Morale, Elimina, Nazione Indiana, e di cinema soprattutto su ODG Magazine, Persi in Sala e qualche volta la rivista del cinematografo.
Perfetto, e oggi qua diciamo che sei nella veste di critico per parlarci di questo film che ha debuttato quasi un anno fa ormai, forse uno degli ultimi film in concorso alla scorsa edizione del Festival di Cannes, dove io ebbi modo di vederlo e dove già nei primi 15-20 minuti rimasi abbacinato da quel ben di Dio che si vedeva sullo schermo. È il terzo film diretto da un cineasta cinese come Big Gun, magari non famosissimo al grande pubblico sicuramente del cinema più commerciale, ma sicuramente
non in Italia, ma in Cina. Esatto, ho visto che sta in Cina, casi, sì, mastodontici, sì, nonostante, sì, l'autorialità.
Esatto, anche con il precedente film Un lungo viaggio nella notte, forse è stato il suo più grande successo, e adesso arriva appunto la sua terza opera, questo Resurrection, un'opera fiume dalla durata di 3 ore, la cui trama forse è un po' cervellotica, ma le cui immagini lasciano quasi a bocca aperta. Però lascio a te la parola per introdurci nel mondo di Resurrection.
Resurrection, come definirla? È una sorta di omaggio al cinema, un film a episodi inserito in una cornice al tempo stesso fantastica, nel senso di fantasy, e metacinematografica.
Ecco,
essenzialmente, sì, in un mondo in cui le persone hanno smesso di sognare, di vedere, sì, film, un vecchio mostro morente viene tenuto in vita per un ultimo secolo attraverso la riproposizione di una serie di film che costituiscono ognuno un episodio a sé, spaziando molto tra i generi e le forme del cinema. Si va dal cinema muto fino a uno strano connubio tra Gaspar Noé e Wong Kar Wai nell'ultimo dei 4 episodi, con un'ulteriore coda che sempre omaggia di nuovo il cinema muto e l'esperienza in sala in quanto tale.
Che cosa ti ha colpito principalmente di questo Resurrection?
Ma sicuramente la commistione dei registri e la struttura narrativa estremamente particolareggiata e cinefila, ma nel senso buono del termine. Comunque si tratta di un oggetto filmico unico. Bigan è rimasto folgorato da ragazzino da una visione di Stalker di Tarkovsky, e sicuramente si percepisce, ma pur contenendo una lunga serie di omaggi a molti cineasti, sia europei che asiatici, al tempo stesso riesce a trovare una sua profonda originalità.
Sì, sì, infatti tu hai citato appunto questo, diciamo, anche aneddoto, curiosità, che lui prima si convinse di fare cinema proprio anche perché rimase colpito da questo capolavoro di Andrei Sarkovsky come Stalker. Affermò infatti che il cinema può essere diverso dai film commerciali, puoi fare quello che ti piace. Quello che avevo visto fino a quel momento erano principalmente film di Hollywood, quello che mi venne insegnato era più
piuttosto noioso. Per via di questo particolare film, appunto, decise di dedicarsi al cinema e disse: prima di allora i miei genitori e i miei parenti pensavano che sarei diventato disoccupato dopo la laurea perché non volevo fare nulla, però poi alla fine è riuscito nel suo obiettivo, quello di diventare un regista, che tra l'altro appunto ha calcato anche il festival più importante a livello internazionale come il festival di Cannes. Ha preso anche un premio nella serata finale di premiazioni.
Sì, mi sembra il premio speciale, andando a memoria.
Premio speciale della giuria, esattamente. E quindi è un film sicuramente da non perdere, sicuramente non abbastanza un po' complicato approcciarsi forse a questo titolo, però ecco, vale la pena vederlo. Avrà forse, purtroppo mi verrebbe da dire, vita breve nelle sale, vuoi per la lunghezza, vuoi perché appunto...
Sì, ma come al solito i Wonder sta lanciando anche bene, quindi...
Sì, è vero, visto anche sui social...
Twitter ce l'avrà, sì, sicuramente sì. Sta già facendo parlare di sé anche in Italia.
Sì, so che...
Personalmente ne ho scritto, certo. Su Madmas,
esatto. Tra l'altro ho visto che proprio... Esatto, no, cioè, sicuramente verremo anche a leggere la tua recensione per approfondimenti, ma appunto confermo quanto hai detto su I Wonder, che sta facendo un ottimo lavoro, come sempre, forse una delle distribuzioni, tu sei più del settore in questo senso, che si sta comportando meglio anche in termini comunicativi, ha fatto anche delle anteprime rivolte a un pubblico, diciamo, anche abbastanza giovane, che sta rilanciando sui social e sta convincendo appunto le persone ad andare a vedere Resurrection. Speriamo che sia così. Ludovico, ti ringrazio di essere stato con noi, è stato un piacere. Se vorrai, ci risentiremo. Alla prossima, arrivederci, grazie.
Ciao a tutti.
Allora, noi invece continuiamo, andiamo avanti, perché siamo arrivati all'ultimo blocco della nostra trasmissione, che come sempre è dedicato alle serie televisive. Ci andiamo quindi ad ascoltare il trailer della serie che ci apprestiamo a parlare. Lo faremo come sempre con il nostro Federico Vascotto. Si tratta della seconda stagione di Beef, lo scontro. Noi solitamente le seconde stagioni non ne trattiamo, perché ne parliamo della prima stagione e poi ci limitiamo a fermarci lì. Però qui si tratta di una serie antologica, cioè ovvero che ogni stagione prevede delle storie completamente diverse. E quindi per l'occasione parliamo appunto della seconda stagione di Beef, lo scontro. Ci ascoltiamo il trailer, poi proprio ne parliamo, come detto, con Federico Vascotto.
Tu e Josh sei felicemente sposata.
In fondo sapevamo entrambi che sarebbe stato solo un rimedio temporaneo.
Rimedio per cosa?
Per il dolore che deriva dal fatto di aver scelto la persona sbagliata. Come ho fatto a non capirlo prima?
Io faccio un video.
Ora basta! Rialzala!
Merda.
Eccoci qua, 17 quasi 50. Vado a salutare Federico Vascotto, che risento con piacere. Ciao Federico.
Ciao, ben ritrovati tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Rieccoci qui.
Rieccoci qua per parlare di serie televisive. Ho già fatto un incipit prima di ascoltare il trailer. Perché siamo qua per parlare di Beef, la seconda stagione. Io dicevo appunto, di solito le seconde stagioni non le trattiamo, ma qui si tratta di una serie antologica, quindi si volta pagina, cambia cast. E poi tra l'altro è una serie che la cui prima stagione ha avuto anche un buon successo di critica e di pubblico, e anche di premi, se non ricordo male.
Eh sì, ha avuto una grande risonanza, proprio grande, insomma è una di quelle che ha dato a Netflix il pedigree, diciamo, no? Quindi sì. Giustamente non si è fatta sfuggire l'occasione, sono passati tipo 3 anni.
Sì,
due,
sì,
insomma,
sì. Tant'è che adesso ha messo nel cast anche volti molto conosciuti come Oscar Isaac e Carey Mulligan.
E Carey Mulligan, esatto. E giovani promesse che già insomma si sono un po' fatte notare, come Charles Manton e Kylie Spaney, che devo dire erano interessanti, no, come casting anche rispetto alla prima stagione, no, un po' più conosciuti ma anche un po' più ricercati, voglio dire, no, perché Oscar sì. Isaac e Carey Mulligan sono due attori insomma super riconoscibili, però hanno anche sempre scelto con molta cura i propri ruoli, soprattutto negli ultimi anni, no, voglio dire,
è
infatti interessante, è un casting che io ho trovato interessante e riuscito. Allora, diciamo che, come hai detto tu, cioè si cambia cast, si cambia aria, però alla fine a me ha ricordato molto The White Lotus, questa seconda stagione, e in generale, diciamo, la serie, no? Per cui parla sempre di disparità sociale, di coppie, di crisi generale, no? Che sociale e di coppia, e devo dire che, insomma, si cambia aria, ma siamo sempre lì, nel senso, no? Cioè, si parla sempre un po' degli stessi temi che si erano affrontati nella prima stagione, però si allarga il bacino, perché se lì c'erano due, si partiva da uno scontro, no? Il beef del titolo, che vuol dire bisticcio, diciamo, no? In inglese. Si partiva da uno scontro molto sciocco, che portava però come un effetto farfalla, no? A, insomma, a far rivalutare la propria vita ai due protagonisti. Qui si parte sempre da un bisticcio visto da una coppia per caso all'altra, nel senso, cioè una coppia assista il bisticcio, no? Della coppia di Carey Mulligan e Oscar Isaac, iniziano non solo a mettere in crisi, diciamo, la propria identità, ma proprio il proprio matrimonio. Cioè, qui si parla in questa seconda stagione proprio di coppie, infatti in realtà le coppie sono tre, perché insieme a loro c'è un'altra coppia di coreani che fanno parte tutti a diversi strati sociali dello stesso, diciamo, microcosmo, no? Sociale, che è questo country club esclusivo in California, quindi cambiamo anche, no, setting rispetto alla prima stagione, e assistiamo ai due più giovani che si sono appena fidanzati, si devono sposare, cioè Charles Manson e Kylie Spaney, e quindi hanno, come dire, no, tutta la vita davanti, nel senso, tutto la felicità e l'amore possibili, no, sembra si sostengano, abbiano una relazione non tossica, e tutti, insomma, no, le speranze che si hanno quando si è appena, no, insomma, neofidanzati, eccetera, eccetera. Quando, insomma, si trovano ad avere a che fare con la coppia di Carey Mulligan e Oscar Isaac, che invece sono il manager e l'interior designer del country club, e che quindi hanno uno status sociale che però, ed è interessante questa riflessione, dipende sostanzialmente cioè da essere pagati per essere amici dei soci del club, sostanzialmente, no? Cioè fare quello che vogliono. Cioè loro si sentono ad un grado sociale più alto, ma allo stesso tempo sono sotto rispetto ai soci, no? Perché sono loro dipendenti alla fine, no? Anche il manager e l'interior designer. E poi la coppia di coreani che ha appena acquisito il country club nella classica fusione, no? Passaggio di proprietà che succede, insomma, in questi casi, e vengono a vedere il posto e, insomma, ne succedono di ogni, diciamo, da quel punto in poi, negli 8 episodi che compongono questa seconda stagione, contro i 10 della prima. Sono 3 coppie, 3 classi sociali, ma tutte e 3 hanno una cosa in comune, quello che dicevo prima, che sono in crisi per motivi diversi di coppia, e questo troveranno a confrontarsi con la propria crisi di coppia e con la propria crisi di identità, perché si parla appunto di menzogna del sogno americano, di infelicità matrimoniale, di disparità sociale, di divario economico, addirittura di violenza domestica in un certo qual modo. Quindi si parla di un sacco di cose, io direi forse anche un po' troppe, diciamo, in questa seconda stagione, che ho trovato molto, cioè, forte nell'intento di base, sempre per come fa partire tutto, no, da un bisticcio spiato che fa anche confrontare 2 generazioni diverse, quella di Oscar Isaac e Carey Mulligan abituata in un certo senso a un certo tipo di relazione tossica, e quella più giovane che invece, no, vorrebbe salvaguardare, come fanno le generazioni di oggi, no, tutti il possibile i rapporti. E la terza coppia, quella dei coreani, che sembra arrivata proprio al capolinea, nel senso, non solo per età ma anche proprio per disamoramento, chiamiamolo, nel senso, poi ci sono 1000 questioni che vengono fuori legate ai Country Club, e c'è anche un elemento crime che io personalmente almeno ho trovato, non dico fuori luogo, però
un po' troppo forzato.
Un po' forzato per far andare avanti la macchina narrativa. Okay. Sembra che, ma questo è un difetto non di Beef, cioè in generale molte serie sembra che non abbiano l'elemento crime, soprattutto se sono o miniserie o come in questo caso serie antologiche, quindi come se fosse una miniserie, no? Questa seconda stagione è un inizio, uno sviluppo, una fine. È come se non ci mettono l'elemento crime, non andiamo da nessuna parte. Ecco, io l'ho trovato un po' questo, e un po' un, come dirti, un po' lo stesso difetto che ha avuto White Lotus dalla prima alle stagioni successive, cioè che era more of the same, o come dire, una variante dello stesso argomento, ok? Alla fine della giostra era un, come dire, un'elucubrazione mentale pure interessante, nel senso su appunto i rapporti di coppia, la società di oggi, tutto quello che però mille altre serie raccontano, voglio dire, no, in modi insomma disparati. Ecco, l'ho trovato anche, forse io ci avrei visto meglio, per esempio, un film invece che una miniserie, ed è raro per me dirlo, lo sai, ecco. Se l'ho pensato pure io.
Da cultore di serie, ecco, vedi.
Devo dire che ci avrei visto, perché sembra un po' un, come dire, un, appunto una narrazione allungata, e allo stesso tempo riempita di cose, tante, nel senso che a un certo punto, e poi c'è stata una cosa che a me proprio, ma questa è una cosa anche personale, che mi ha fatto sbarellare, il fatto che gli episodi hanno una durata discontinua, senso che ce n'è uno di 40, uno di 60, uno di 30, e a me queste cose mandano i matti, ma per un semplice motivo, perché una cosa è se un episodio, come è capitato in altre occasioni, ha una durata diversa, ma perché c'è un motivo, ma quando invece tutti gli episodi passi da 60 a 30, poi a 45, poi a 65, allora cioè,
non sai, più... sai di chi è la colpa? Ha un nome e un cognome preciso, Britt Marling.
È vero.
Mi sa che cominciò lei, tra l'altro.
E cominciò lei, e sono poi quelli di Netflix che non avendo, adesso c'è la pubblicità, però
sì, lo fanno anche da altri, lo fanno anche altri.
Anche altri, assolutamente. Sì, però sì, è vero che è stata la prima, è stata la prima.
Poi magari non lo so, c'è stato qualcun altro, però quello che mi ricordo,
Brothers, Stranger Things sono poi l'esempio più lampante, diciamo,
no, lì al contrario.
Però è vero, molto la prima è stata
Britt Marling,
però per esempio mi ricordo un The Politician, Ryan Murphy aveva un solo episodio che rispetto ai 60 durava 30, ma era uno e c'era un motivo, ed era quello delle elezioni. Però è tipo l'episodio speciale, cioè c'è un motivo. Invece qui sembra che non ci sia un equilibrio narrativo. Ecco, una cosa che io personalmente poi soffro, perché vedo che non c'è struttura a un certo punto. Vuol dire che appunto, no, mettiamo tutto nel calderone, mescoliamo un po', tanto il minestrone verrà buono, nel senso. Ecco.
Questa è la famosa libertà delle piattaforme streaming, perché le generaliste, perché era tutto calcolato, no? Erano in blocchi di 60 minuti, c'era la pubblicità, e quindi gli episodi duravano quei 42 minuti.
Non essendo più dipendenti da quello.
Si sbizzarriscono.
Bisogna trovare un equilibrio, come in tutte le cose, nel senso,
potrebbe essere anche lo sceneggiatore che magari per quell'episodio basta, mi sono stufato, vado a quello successivo. Comunque tutto ha origine nella mitologica Britt Marling.
è sempre colpa di sbagli, guarda,
Britt Marling, dove sei? Ritorna, perché abbiamo bisogno di te. di qualche tua nuova opera. Hai scritto qualcosa su Beef?
Sì, la recensione la trovate su Movieplayer.
Su Movieplayer, bene. Allora, prima di salutarti, volevo anche, visto che noi anche negli anni passati ci siamo divertiti a capire le tendenze, quali sono le piattaforme streaming più con più abbonati, sono usciti recentemente dei dati di Sensemakers aggiornati, diciamo, a gennaio, su come sta andando un po' il mercato delle piattaforme, e vede svettare Prime Video
non mi sorprende,
ma sai, perché con Prime Video c'è la questione del, come si dice, del
factual,
sì,
la,
No, anche di tutta la parte degli abbonamenti, di Amazon.
Sicuramente, come diciamo sempre, Prime tu ce l'hai perché te lo fai per i fatti, no? E poi hai anche le serie, i film e tutto quello che, insomma, però uno non se lo fa primariamente per quello e paradossalmente va avanti proprio grazie a questo, no? Che la gente se lo fa per altro. C'è chi comunque usa Amazon Music, Amazon Photo, che
è vero,
in automatico,
è vero,
no? Poi
in automatico, dire, no? certo.
I primi mesi gratis,
ecco, se dovesse restare solo una piattaforma video, non so se avrebbe questa percentuale
così grande, non lo so, però ti posso dire questo, visto che parliamo di andamento, che questa è, diciamo, una linea editoriale che è più italiana. Però io l'ho riscontrata in parte, avendo seguito pochi mesi fa una presentazione, insomma, Latino America, Italia, quindi un po' più globale, diciamo, ecco, di Prime Video. C'è questa attenzione, appunto, in Italia si vede ancora di più, lo riconosceranno anche gli ascoltatori e ascoltatrici, che è sul factual, quindi sulla, non dico sui reality, ma sui talent. Quindi da LOL in poi l'ho letto per il primo, no? Insomma, apri vista, però poi i vari quello con Cracco Traitors di Cucina, Dinner Club, poi tutti i vari comici buttati, Rossi Beats, Red Carpet di Tappeto. Ora, non tutti questi sono andati bene, però
The Traitors,
Italian, per esempio, è stato un piccolo fenomeno che nessuno se l'aspettava. E quindi sta puntando molto su quella parte lì. Infatti abbiamo sempre meno serie originali, film originali, e la maggior parte di quelli che vengono ordinati vengono fuori dai BookTok, cioè dai fenomeni cioè a volte sono anche BookTok, ma
tipo
i libri che vengono da Wattpad,
come It the Revival,
come letterari autoprodotti, autopubblicati come fanfiction in questa piattaforma, no, online, in cui
come è successo con It the Rivalry.
Esatto, diciamo che c'era anche della qualità, diciamo.
Sì, lì c'era.
Purtroppo il 90%, l'80% delle volte, ahimè, è gente che appunto vuole sfogare le proprie, insomma, vene creative e le butta lì, ecco. Non sempre succede, perché per esempio anche l'estate nei tuoi occhi è nata così, che è un assoluto fenomeno di Prime Video, è stata la sua fortuna l'anno scorso praticamente. Ecco, quindi
poi c'è appunto Netflix che segue con il 24%.
Vabbè, anche perché Netflix, l'hanno dichiarato proprio poche settimane fa, ha chiuso un anno non in perdita come gli scorsi, ma in positivo, l'ha detto proprio io pochi giorni fa, quindi diciamo che non mi sorprende.
E tra i contenuti più visti, tu dicevi la trama crime, ci sono proprio i prodotti true crime, diciamo così, ma questa è un po' una moda che è esplosa negli ultimi anni.
In generale, però Netflix è stata brava perché ci ha fatto un catalogo.
Forse è stata anche la prima a farlo.
Sia docuserie che serie fiction, nel senso, no? Ma crime, poi c'è tutta la parte, comunque dobbiamo ricordarci, svedese, danese, norvegese, tutti questi crime non nordici che piacciono, quindi quelle anche colombiani che vengono da quelle parti lì vanno molto, nel senso. Sono tutte miniserie buttate lì, capito? Però intanto
hanno visione. Poi il crime ha preso piede con i podcast, addirittura teatro, adesso ci sono Bruzzone, Nazzi, Trincia e chi più ne ha più.
Esatto, ormai diciamo, però lì è stata curva, come sempre, prima degli altri ci ha fatto una sottosezione.
Sì, e tra l'altro uno dei suoi documentari crime è stato candidato all'Oscar, The Perfect Neighbors.
E infatti, quindi vedi, è stata lungimirante come altre volte, insomma, possiamo dirle tante cose, ma non che non sappia leggere acchiappare e anche anticiparlo, insomma, a volte.
Poi c'è Disney col 19%, vado veloce, e mi fa piacere vedere un bel 4% per Apple TV, che si è un po' schiodata.
Me la ricordo.
Finalmente un 4%, devo dire che HBO Max ha debuttato con un 2%, insomma, per essere stato per i primi tre mesi, il primo trimestre, ricordiamolo, da metà gennaio, fanalino di coda e Mubi con solo un 1%, ma sappiamo che lì davvero è la nicchia, nicchissima.
Il film Dugur, che male, però nel senso è proprio di nicchia, di suo, di nascita. Guarda, ti dico questo, che Apple sono contento, però quello che dicevamo prima, no? Apple 1 in realtà ce l'ha in automatico quando si compra il device, addirittura i primi mesi, no? Ce li ha gratis, nessuno lo sa, ed è questa la differenza con Prime Video, no? Che anche lì, cioè, si ha in automatico perché si paga altro, nel senso, no, come i pacchi, voglio dire, di e le spedizioni, eccetera, di Prime Video, però a differenza di Prime Video nessuno lo sa che ci
nessuno
sono
lo
anche,
sa,
no?
È vero, è vero,
nonostante siano quelli di qualità maggiore, e quindi, cioè, ci sta il 4%, però sono contento che sia salito, insomma, ecco.
Belli, siamo contenti, sì. Va bene,
Disney
Federico.
Perché sempre Disney è un marchio che, nonostante tutte le crisi possa aver avuto, le famiglie, cosa si fanno? Io lo so, perché, insomma, certo, delle coppie anche che conosco con figli si fanno Disney Plus, perché fanno contente in un sol colpo tutta la famiglia.
Il pubblico più trasversale sicuramente ce l'ha Disney, che accontenta tutta la famiglia.
Sta provando, no? A essere generalista trasversale, Disney è un marchio talmente conosciuto che funziona su tutte le età, insomma.
Decisamente, ecco. Decisamente. Federico, ti ringrazio, ci sentiamo prestissimo.
Perfetto, grazie a te.
Ciao Federico, ciao. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata numero 30, che come al solito troverete sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi da venerdì mattina alle ore 7, abbiamo anticipato, alle ore 7 di mattina la troverete disponibile anche sulle principali piattaforme streaming: Spotify, Amazon, Apple, chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo anche che ci potete seguire sui social, potete seguire anche il podcast su Spotify attivando le notifiche e cliccando sulla campanellina, in modo così che non perderete neanche un episodio di questa settima ossessione, che torna come sempre tra 7 giorni. Vi auguro una buona serata, mando un bacio gigantesco alla mia stella nel firmamento più splendente, e vi lascio la programmazione musicale di Nova Radio.